ラジオチッタフジコ 103.1MHz のスタジオから Please Kill Me を放送いたします。この放送の担当はラウラ・デ・ラウリス、そして時々ユーグエルラとウィリアムがコラボしています。それでは皆さんどうぞお楽しみください。わーわーわーわーわーわーわーわーわー。Buonasera, benvenuti a Please Kill Me sulle onde di Radio Città Fujiko, questa mitica radio. E quindi stasera abbiamo un mitico ospite, un ospite conosciuto da lunghissima data, con cui ho collaborato, con cui ho suonato insieme tanti anni fa. Vabbè, non esageriamo, sennò dopo
parliamo
dell'età dopo un tasso
esatto.
Dolente. Siamo
esatto,
qui con Gabriele Pedrini.
Buonasera a tutti.
Ecco, stasera la puntata andrà su un genere un po' più elettronico rispetto al nostro solito.
Sì, per certi versi penso saremo un po' costretti.
Però non è la prima volta che ci spingiamo verso queste sonorità. E poi comunque chi ha ascoltato la trasmissione in genere vede che non è che siamo fissi proprio su un genere particolare.
Bonta
quindi
vostra.
No, ci allarghiamo e ci spassiamo un po' nel... Non so se riuscirà a arrivare Hugh Guerra, perché insomma era impegnato, se riesce ci raggiungerà anche a metà trasmissione. Nel frattempo, allora, intanto ci presentiamo un po' meglio per chi
non
perché sono stata un po' generica. Allora, tu sei all'epoca eri un bassista.
Tuttora
sei un bassista, ma fai anche altre cose.
Sì, sono state tantissime le cose in cui nell'arco della mia della mia convivenza con questa malattia bellissima che si chiama musica ho fatto con veramente tantissime persone nell'ambito soprattutto della nostra città di Bologna. E le prime esperienze, per mia grandissima fortuna, le ho avute, i primi contatti con la musica suonata all'epoca del baraccano, del Cassero di Porto Santo Stefano, dei primi movimenti punk di cui insomma eravamo assidui partecipatori, e te Laura, perché ricordiamo gruppi come Raff Punk, Star 17 in cui ho militato. E proprio degli Star 17 cominciamo a parlare perché è stata proprio la prima band in cui ho avuto un ruolo. Allora era una cosa elettrizzante, straordinaria, ti ricordi il periodo?
Eh beh, certo che me lo ricordo, a parte era... che così questo disco, che poi insomma andremo a mettere, è il secondo che abbiamo fatto con l'Attack Punk Records. E infatti ho notato che adesso io ho portato il vinile proprio che c'erano ancora le etichette fatte in casa praticamente,
sì.
La copertina stampata lì al Cassero,
sì, con la mitica stampante offset che riparò Carlo nei sotterranei del Cassero di Porta Santo Stefano,
è l'unico autorizzato all'utilizzo,
esatto,
dalla parte dei vecchi,
esatto,
anarchici,
esatto, guardato a vista e controllato dagli inchiostri fino alle chiavi inglesi.
Poi noi cioè, diciamo che Carlo aveva questa qualità di avere una precisione maniacale nelle sue cose, a partire dal fatto che era uno, cioè un punk, cioè, con tanto di cresta, moicano e tutto quel che vuoi, insomma un punk da un look abbastanza agguerrito, però quando si andava via lui piegava i suoi vestiti perfettamente
prima
di andare a dormire,
era un conto.
Come un negozio, erano proprio e poi... Cioè il giubbotto anche dopo anni era sempre nuovo,
sì.
Era
gli
scarponi li lucidava col grasso, cioè dopo anni e anni lui
per niente era Bounty scarponacci lui,
ma era incredibile perché manteneva le cose benissimo, proprio in una maniera pazzesca. Mentre noi eravamo tutti un po' così, distruggevamo tutto, facevamo sempre casino,
sempre a sedere per terra.
Lui invece era sempre perfetto nel esatto. suo stile.
Io ricordo con una grandissima invidia le scritte che aveva sul giubbotto, che erano sempre perfette, con una grafica straordinaria, era esteticamente puntuale. Non
per cui gli anarchici si fidavano di lui, sì. del suo modo di trattare l'offset, che era un po', era una persona, era una sì, bambina, sì, e quindi andava trattata con molta cura, perché era proprio... comunque insomma, quell'epoca con gli Stalag 17, che anni saranno stati?
Ma guarda, io ho cominciato a frequentarvi nel tardo 79, se non ricordo male, per una serie casuale di eventi. Entrai in contatto col movimento punk bolognese, un po' perché all'epoca c'era questa voglia di distruggere gli schemi, che dava la possibilità, da un certo punto di vista, anche a chi non era entrato nella musica con un fare, aperte virgolette, professionale, conservatori, scuole di chitarra o di altri strumenti, cose del genere, di esprimersi. Ed esprimersi in un modo che sicuramente andava a eccitare la voglia di fare, di essere te stesso, di proporti verso l'esterno, che hai quando sei ragazzo. In quei momenti lì avere una cosa come il punk da trattare come argomento è stato un botto micidiale, cioè una cosa fantastica. Quando vi incontrai, per me si aprì un mondo che non sospettavo nemmeno che esistesse. Tra l'altro partecipai, non so se ti ricordi, con tanta voglia anche a tutti i discorsi dell'Attack Punk Records, che per me è stata un'esperienza fantastica. Io ero sostanzialmente il fattorino e assieme a Mammo capitava che si andava a portare in giro i dischi, si faceva queste cose qui. Beh, comunque, stringendo su quello che sono state poi le cose che mi hanno visto protagonista, ho incontrato Fabrizio e Mauro, che allora erano i due membri fissi degli Star 17.
Sì, esatto.
Se n'era appena andato il bassista Collaro e mi proposero di andare a suonare con loro. Da lì è cominciato un rapporto costante con la musica, che si è portato negli anni fino ad oggi, sempre a livello semiprofessionale, con rari sprazzi sul professionismo, però che mi ha dato veramente tantissimo. E se non fosse stata per quell'esperienza, sicuramente non avrei preso così con passione tutto questo grande caso che mi è capitato nella vita, insomma.
Per cui gli Stalag 17 diciamo che sono stati il tuo punto di partenza.
Sì, sì, sì.
E saranno anche il punto di partenza di questa trasmissione. Poi dopo vedremo quale sarà il punto di arrivo. Cosa dici?
Sì, sì.
Ecco,
sì.
Allora io direi che mandiamo e sposiamoci.
Sposiamoci, Stalag 17.
Gli Stalag 17.
1982 questa.
E vai. Com'è? Mi è venuto caldo anche a me ascoltare questo pezzo. Tra l'altro non riuscivo neanche a capire bene cosa diceva Fabrizio.
Ma Fabrizio era veramente molto arrabbiato quando cantava i testi. A parte che, vabbè, la tematica su cui si svolge questo testo è proprio, tra l'altro, di una drammatica attualità. Stiamo vivendo in questo periodo un grande contrasto pensiamo ai matrimoni gay, il nostro paese che è così tradizionalista è improntato su una morale cattolica, si vede costretto da un certo punto di vista a incominciare ad affrontare temi che sono perfettamente naturali, di questo parlava il testo, partendo poi da un punto di vista critico anche sul fatto del matrimonio stesso, perché adesso si cerca di conquistare un matrimonio, quando in realtà poi forse la strada giusta sarebbe nella liberazione dal concetto di matrimonio. Perché il fatto che due persone, per esempio io e la mia compagna, non siamo sposati, ci siamo sempre detti che avremmo continuato la nostra esistenza così, perché l'amore non ha barriere, non sono cose che si possono iscrivere in qualche forma.
È un tasto dolente, perché comunque poi alla fine non hai tanti diritti in questo modo. Cioè è un problema, perché il matrimonio è una convenzione
che porta
dei vantaggi e per cui diventa anche una scelta un po' difficile da fare nel momento in cui va tutto bene. Poi invece ci sono delle cose che se non si è sposati non è bello, perché in pratica è una convenzione di tipo pratico, ecco, quello che dovrebbe essere una cosa d'amore invece è una convenzione, né più né meno.
Beh, noi abbiamo scelto di essere contro comunque, di farcela così, perché ce la sentivamo, quindi abbiamo fatto una scelta ben precisa. E di questi temi e di tutte queste cose si parlava tantissimo anche quando militavamo nei Raff Punk, ti ricordi? Giampi aveva tante cose da dire sul discorso anche dell'individualità di genere, l'identità sessuale, tutte queste cose che sono temi che allora venivano trattati anche con una facilità che oggi sembra completamente sconosciuta. Sembra quasi che da un certo punto di vista si sia tornati indietro e si sia persa strada proprio di quella che era stata fatta. Io ricordo gli anni 80 come anni prima che arrivasse quel famoso flagello che è stato l'AIDS, anni felici, liberi da questo punto di vista, non con nostalgia, perché tanto comunque il mondo va avanti e bisogna saperlo anche accettare un po' per quello che è, però una cosa un po' straniante, perché sentire sulla pelle un certo tipo di libertà, poi vederlo bruciare attraverso i media in un modo così sciocco, questi frullatori, contenitori televisivi che continuamente propongono tutto il contrario di tutto, questa società che si trasforma, ma in realtà non si trasforma perché si impacchetta su se stessa, sono cose un po'...
Infatti, per esempio, allora noi eravamo tutti fissati col 1984 di Orwell,
sì,
e si è una profezia che si è proprio avverata al 100%,
sì,
ci siamo proprio dentro fino al collo.
Sì, infatti.
E anche questa cosa è andata quasi oltre le nostre previsioni, tutte le nostre paure più profonde si sono avverate.
Sì, è vero.
Ricordiamo solo un attimo il numero per gli SMS nel caso in cui qualcuno avesse qualcosa da dire. Questa è Please Kill Me, siamo con Gabriele Pedrini, in arte Pedro. Che ha suonato anche con i Raff Punk, con gli Stalli 17, poi ha proseguito per un percorso un po' più sul elettronico, tecnico,
sì,
ecco, i 66 Sputnik si hanno segnato, ma dopo
sì,
penseremo
sì,
anche a questo. E il numero è 333 180 94 94. Sono riuscita a non dare il mio numero di telefono, perché ormai quando devo dare il mio numero di telefono do questo qui e viceversa, faccio fatica a coordinare il cervello con la lingua.
Ascolta una cosa, ma ce l'ascoltiamo qualcosa di Raff Punk?
Ascoltiamocelo.
Hai voglia? Ce la senti?
Me la sento, sì. Purtroppo la qualità delle cose che sono rimaste sono quelle che sono. Avete sentito gli Stalli 17, la qualità non era proprio delle migliori.
A questo punto sono documenti, arrivati a questo punto sono documenti,
ecco,
sonori.
Ecco, prendetela come quando guardate La Storia Siamo Noi,
esatto,
non so, i filmati dell'Istituto Luce, quelle cose lì.
Esatto.
e con tutte, insomma, le immagini un po' sfocate, però con questo forte pathos.
Esatto.
Prendetela così, come un documento sonoro, e questa è Viva la Resistenza, forse il pezzo più
un inno.
L'inno dei Raff Punk.
Sì.
Bertino partigiano, viva la resistenza!
Insomma, vabbè,
avevi una pacca, Laura, allucinante.
Sono di parte, quando sento queste cose mi si apre il cuore, cosa ci posso fare?
Io ero il tuo bassista e tu sei la mia batterista in questo gruppo. Adesso poi questo pezzo nello specifico, c'era Barbara al basso.
Sì.
Io sono arrivato subito dopo, adesso per creare una linea temporale, nell'83 con voi, fino a 83.
Questo
direi.
Qui invece è uscito nell'81.
Sì. E sempre Schiavi nella città più libera del mondo,
esatto,
lo ricordiamo a chi ci ascolta.
Esatto. Primo singolo che abbiamo fatto, come avevamo creato questa Attack Punk Records, che era un'etichetta autoprodotta, cioè era un'etichetta, però allo stesso tempo era autoprodotta.
Sì, assolutamente nessun legame con il mainstream, era una cosa completamente libera.
A livello di qualità si sente, perché era registrato col mio registratore portatile, e poi insomma varie vicissitudini, però lo spirito c'era, ed era anche molto vivo, molto forte.
Sì, assolutamente.
Dopo, cioè, tu all'inizio hai suonato negli Starlight 17, e
poi sono arrivati i Raff Punk, poi subito dopo ai Raff Punk, presi contatto con alcuni personaggi che poi sono diventati colonne portanti di alcune etichette, di un'etichetta discografica bolognese tale Irma Records, e queste persone sono Om Guru, Ricky Rinaldi e Lele Cenacchi, che poi è diventato Lele Gaudì e Gaudì, che è attualmente un musicista di fama internazionale.
Insomma, ha avuto anche dei momenti abbastanza di notorietà.
Sì, difatti, no, ma Lele è stato bravo, tra l'altro è stato l'unico di noi che ha avuto il coraggio di espatriare, perché qui in Italia in effetti è abbastanza difficile fare il mestiere del musicista. Ha avuto, insomma, la bella idea a un certo punto di trasferirsi a Londra. Poi
ma
ha avuto anche
dove sta, a Londra?
Non lo so, penso di sì, penso che sia ancora là come base ufficiale. Sortita in Italia, perché ha presentato anche una stagione di X Factor, faceva il vocal coach o qualcosa del genere all'interno di questo format.
Adesso che ci penso, è vero, lui faceva uno. Non era uno
dei giudici.
però preparava i gruppi, non so.
Non ho seguito
era
bene.
Era uno di quelli
sì,
che
sì. Stava dava, ragazzi,
dava, diceva sì, cosa sì. fare i gruppi. Ah. È vero, X Factor me lo ricordo che è stato lì. E insieme a Gaudì cosa hai fatto?
Niente, è successo questo, che eravamo in un punto, volevamo fare qualcosa di nuovo. Dopo diverse sere in vari pub locali così a parlare, a discutere su cosa, su dove indirizzarci, pensammo sull'onda di un gruppo che ci piaceva veramente tanto e che stimo tuttora, tali Beastie Boys, di provare di fare qualcosa in italiano, come rap proprio. E costituimmo un trio vocale, io, Lele e Ricky, di nome Raptus appunto, che fu anche pubblicato dalla Attack Punk Records con... credo che fosse un EP con tre o quattro pezzi, di cui sicuramente più riuscito era Peggio della Colla. E tra l'altro adesso ce l'hai, no, da mettere su?
Sì, che, ce
esatto.
L'ho, ce l'ho già bello.
La cosa
pronto.
Straordinaria è che è un documento che sono riuscito a recuperare non so come, in cui si sente scusate la voce Gianni Gozza, che è una persona stranota, che è uno dei padri di questa radio,
Andrea Gozza,
e che
magari ci sta anche ascoltando,
esatto,
perché lui ha sempre la radio sintonizzata,
che ci presenta in occasione del 100 fiori in una serata molto particolare, dopodiché ci siamo noi a fare i nostri urli, i nostri starnazzi a tempo di musica, a tempo di rap appunto.
Beh, comunque i Beastie Boys era un gruppo fantastico,
sì,
che tuttora nel tempo, io ogni tanto mi capita di comprare qualcosa,
sì, sì,
e fanno sempre delle cose che spaccano,
sì,
sempre,
sì,
sempre, cioè sono veramente un gruppo grandissimo, quindi avete un po' avuto un'influenza.
Sì, adesso noi non saremmo comunque, sapevamo che non saremmo comunque riusciti a fare una cosa... con il da arrivare al loro grind era praticamente impossibile, però furono una fonte di ispirazione, soprattutto perché era un gruppo bianco e si appoggiava anche sul rock come tipo di diciamo scelta sonora, come colori sonori, di conseguenza si avvicinava molto a ciò che volevamo fare e furono una fonte di ispirazione sostanzialmente inesauribile. Durammo con questo progetto circa un anno, parallelamente suonai coi Rats in quel periodo e dopodiché vedremo, insomma, adesso andando
dopo
avanti con il nostro dopo ci sta anche un discorsino
oltre
sui Rats, che è stato un periodo molto particolare.
Dopo chi rimarrà in ascolto,
esatto,
vi ricordo che se questa è Please Kill Me e questa è Radio Città Fujiko, 333 180 94 94, che avesse qualcosa da dire. E vedrete dopo da dove si è partiti e dove si finisce.
Ne vedrete delle belle.
E vogliamo sentirci questo,
sì,
Peggio della Colla,
sì, con
i Raptus, già il nome del titolo, il nome, insomma, è tutto un programma.
Anche in Italia questo fenomeno è in espansione. Proprio qui a Bologna si è formata una delle prime rap band italiane, i Raptus.
Bisogno di me, chiedimi una mano, ti assicuro che c'è. Tu
non capisco se tu mi molto come amico, preferisci la TV.
Se mi saluti sempre solamente perché e non c'è mai nessuno che saluta te.
10 e 12 hot dog senza appetito io non li mangerò.
Difficile ingoiare
se proprio non va
nella gola.
Sento gli spari, il rumore di cavalli, ma mi
con un sì,
e la tua vita è proprio come un vecchio sì.
Adesso bisogna farlo proprio adesso. Adesso bisogna farlo proprio adesso.
Attento come ridi, attento come scrivi, attento come parli, attento come
all'improvviso
se non conosciamo lui, se non ascolta la fortuna.
seguirà mai. Non aver paura del rumore che c'è, e questa è la mia musica, e vive con me.
Perché una necessità scelto il rap?
È una necessità perché non c'è nessuno che fa rap in italiano, per cui ci abbiamo pensato noi.
Eccoci qui.
La voce di un guru alla fine.
Di Andrea Gozza, che è proprio uno dei, esatto, fondatori di questa radio, è uno dei pilastri della radio. E quindi ci sta anche a fagiolo.
Ti dicevo prima che contemporaneamente a questa cosa è successa una roba molto particolare. E poco tempo prima dei Rapture, circa un annetto prima, faccio una regressione di una, mi venne a cercare la Yara Records, che era un'etichetta indipendente di Modena che produceva a quell'epoca i mitici Rats. Quelli di Claudia Lloyd,
sì,
Mirko,
sì, Claudia Baracchi,
esatto,
e
erano, stavano per rimanere senza bassista. E io
Federico ha suonato anche con Hugh Guerra poi.
Sì, difatti, l'ho rincontrato con tantissimo piacere di recente da Linzotti,
Wilco,
esatto, e dov'è sostanzialmente in questo negozio il master per le chitarre, quello che tiene conto del reparto vendite, così sempre informissima. Lui è un ragazzo straordinario, tra l'altro, se mai fossi in ascolto gli mando il saluto più caloroso che posso, perché gli voglio un bene dell'anima. E ho fatto un anno con loro come bassista, non sono finito su nessun disco perché era un'epoca di transizione e diciamo che discograficamente andai direttamente a registrare con i Raptus, e per fare questo, visto che c'era una strana specie di contratto con Vasco Rossi che doveva produrci il mondo intero, poi è finito nella merda più assoluta, per parlare con le, insomma, con, per dirlo in parole chiare, e dovetti rompere con i Rats, mio malgrado, per stare al gioco di questo contratto che si doveva firmare. Forse il più grande errore della mia vita. Questo lo dico, ci tenevo a dirlo pubblicamente, che più persone possibile lo sentissero, perché devo pagare dazio da questo punto di vista. E con i Rats, in quel periodo facemmo uno straordinario tour in Russia, che ci vide assieme ai CCCP e Litfiba suonare a Mosca e a Leningrado.
Ah, quindi c'eri anche tu in
quel
tour lì.
Che è stata un'esperienza.
E c'era anche Carlo.
Sì, c'era Carlo.
Carlo, ricordiamo, era il nostro chitarrista dei Raspunk, che
esatto,
poi è andato a suonare
coi
anche CCCP. Nei
CCCP. Coi CCCP, di cui abbiamo prodotto i primi due dischi, quelli,
esatto,
seminali con la Punk Records. Insomma, dopodiché, dopo tutti questi trambusti, nella mia vita entra un'altra persona importantissima, tale il grande, perché anche lì bisogna mettere i puntini su dei, Cristiano Santini, e cervello dei Disciplinata.
Un mago della musica,
sì, veramente.
Mago G.
Sta ancora, tra l'altro, sta ancora lavorando con successo professionalmente nel campo musicale, e sì. Un ragazzo veramente preparato, una persona dal punto di vista professionale ineccepibile, molto preciso, e attualmente lavora in uno studio qua via dell'Industria,
in
zona Roveri, sì, di cui non ricordo il nome. E con lui
Ma il posto è zona Roveri dove
sì, sì.
collaborano.
Ah, si chiama proprio così.
O perlomeno Marco, so che poi loro hanno fatto anche questo concerto, un evento che non accadrà mai più, che è stato l'anno scorso,
sì, sì.
In cui hanno suonato con gli Alpini e le Mondine.
Ah,
e
è
per
vero,
l'occasione
sì.
hanno fatto, io c'ero, è stato meraviglioso. E loro sono più avanti, ecco, purtroppo quando si parla di loro bisogna dire che siamo in Italia,
sì.
perché un gruppo così, se fossimo da un'altra parte, avrebbe già sfondato, e siamo in Italia invece ed è ancora qui, però hanno saputo rinnovarsi e già erano avanti, perché certe sonorità elettroniche così
sì.
c'erano già avanti di 20 anni.
Loro erano maestri nel crossover.
Hanno proprio un suono che era già contemporaneo 20 anni fa.
Esatto.
Però loro hanno saputo anche introdurre altre cose, rinnovarsi, hanno saputo introdurre anche gli elementi multimediali, vari filmati,
sì,
e cose, insomma il loro spettacolo è uno spettacolo anche
molto completo.
Completo, si vede benissimo. Adesso insomma è Cristiano è veramente. C'è anche un produttore che
sì,
comunque
sì.
ti sa tirare fuori
di alto rango,
meglio.
Di alto rango. E con loro appunto collaborai alla realizzazione del Mondo Nuovo, che è stato il disco a mio vedere più, per gli inizi di Disciplinata, proprio più fermo dal punto di vista sia ideologico che dal punto di vista tecnico-musicale. E è stato il disco che appunto è arrivato Yu, chissà, ma può darsi, vabbè. E diciamo che li ha lanciati in questo crossover appunto tra elettronica e rock, che secondo me era veramente di gran gusto, suonava da Dio. E proprio per questo avevo preparato una traccia che secondo me è proprio, diciamo, fa vedere, fa sentire il lavoro che facemmo io e Cristiano per arrivare a quel risultato. È una cover ed è A Patriot's to Arms di Franco Battiato. E io la metterei su, così ci godiamo un attimo.
Ce l'ho già
di...
qui pronta.
Continuiamo questa operazione nostalgia.
La mettiamo su.
Bene.
A Patriots, Disciplinata.
Get to
Niente, stavo andando ad aprire la porta e... Allora, questo era App Patriots. Allora abbiamo anche un messaggio di sostegno.
Esatto,
di, ecco.
È il mio tastierista che ha colpito, credo.
Esatto, Pedro, sei un grande bassaio del Glio, glo glo forever, usti.
Questo dopo non la traduciamo.
Sono questi linguaggi giovanili.
Esatto, che continuano nonostante i 50 siano ormai alle porte a caratterizzarci, cantinari forever.
E stiamo appunto ancora cercando, speriamo di riuscire ad arrivare alla fine, perché comunque le tue produzioni, ricordiamo, ogni tanto bisogna ricordare che siamo qui con Gabriele Pedrini in arte Pedro, e siamo partiti dal punk, proprio di quello, proprio
primordiale,
ecco, bellissima questa espressione. E adesso ci incamminiamo verso un percorso un po' verso altre musicalità.
Sì.
Siccome delle produzioni ne abbiamo tante, il tempo è quello che è, non lo so, presentiamo...
Che è comunque un regalo stupendo quello che mi è stato concesso, quindi voglio dire...
Presentiamo sì. Già il prossimo step.
Sì, facciamo un salto temporale, andiamo all'epoca in cui ho fatto qualche lavoretto con l'Irma Records, e anche per differenziare un pochino, per rendere varia la messa in onda, avevo scelto un brano molto particolare, un remix, che ho fatto nel 2002, se non ricordo male, per Bruna Lopez e, com'è che si chiamavano pure, accidenti, comunque il brano si chiamava Chico Desperato, e il gruppo era Bossa Nostra, un gruppo latin molto bravo, c'era gente molto in gamba, prodotta dall'Irma, e mi proposero di fare un remix di un pezzo latino. Io col latinoamericano, ragazzi, non quaglio, è un genere che proprio, allora cosa faccio, cosa non faccio? A un certo punto ho deciso di fargli fare una virata ska, perché il tempo ci stava. E adesso se lo metti su, insomma, vediamo il risultato.
Allora
perché
ce lo mettiamo su, perché devo, guarda, dire anch'io col latino,
sì,
è un fatti, genere che...
Adesso senti, perché se, ascolterai, i fiati sono tipici, sono le scritture del latino, però io, insomma, li ho stravolti un po'.
Allora, come si intitola il brano?
Chico Desperado, i Bossa Nostra.
Vestido. te. E il coce non partì, il sol si scondiò, il muchacho attrasato mi sento un caffè.
Corriendo por la calle, el chico desesperado, le cosa abbia passato, la suerte lo abbandonò.
Ecco, chi se la sarebbe mai aspettato di sentire questa musica a Prischilmi?
In effetti tutti, un po'. Adesso abbiamo tutti quanti le camicie a scacchi come i selector, io e Laura, voi non lo sapete perché non ci vedete, però abbiamo fatto un bel poco stile madness.
Siete sempre all'ascolto di Prischilmi, un veloce 333-180-94-94 chi vuole mandare un messaggio. Anche questo è una produzione comunque tua, di Gabriele Petrini.
È stata una cosa molto divertente fare questo giochino qui, perché mi sono tornato ad ascoltare tutte le musiche, la musica che ascoltavo con mio fratello da ragazzo, Madness, Selector, Special, tutte queste cose qua, e ho cercato di organizzare il mondo dei Bossa Nostra all'interno di un concerto ska. Ricordo, piacque veramente un casino ed è stato anche un discreto successo discografico questo.
Beh, diciamo che si ascoltava...
Specialmente in Spagna ha venduto questo qua. Si vede che quando erano un po' fuori di birra arriva al mare, così questo lo scancavano volentieri.
E invece proseguiamo ancora verso il tuo filone più elettronico.
Sì.
Iniziato quello dai 66 Sputnik, avremmo voluto mettere su, ma non facciamo in tempo perché preferiamo mettere su le produzioni proprie, no? Che quelle degli altri,
preferiamo l'artigianato.
Ti ricordo, questo bisogna dirlo, che quel periodo 66 Sputnik, che poi è suonato con noi in quel periodo lì, soprattutto quando ci siamo trasformati in TransXXX, poi eravamo sempre Daft Punk, giusto col nome cambiato. E andai in giro con questo bulbo alla 66 Sputnik con tutti i ciuffi dritti, colorati, i capelli lunghi, tutti belli dritti.
Che periodo!
Mi ricordo anche una volta invece che ho delle foto tue di quando siamo andati a Comiso alla manifestazione contro la base americana
sì.
A Comiso.
Sì, momento.
E che in quel periodo invece passavi le ore per tirarti i capelli dritti e c'avevi questo bulbo bellissimo con tutti i capelli dritti, insomma,
ciocche di 20 cm chiodo sulla testa,
con gli occhialini tondi, avevi gli occhialini tondi.
Che furono i Vrecce da lanciare la moda del capello cotonato, la moda, e non si parla di moda quando si parla quello stile di aggressività, quello stile di comunicazione l'avevano inventato loro. Ti ricordi come erano tutti i perfettini sempre col capelli a schiodo, lo scienziato di Milano, per questa gente
il
qua che
chiodo molto... sempre a discergere, e allora si passavano molto tempo chi poteva
tirarsi i capelli.
Io non me lo potevo permettere perché andavo a lavorare, quindi andavo a lavorare con tutti davanti, modello aureola, davanti erano tutti dritti, dietro erano tutti piatti perché ci avevo dormito sopra.
Bellissimo.
E dopo siamo passati, porca miseria come corre il tempo, ti sto rubando un po' di tempo per presentare il nuovo brano.
Non ti preoccupare, diciamo che nell'ordine temporale qui facciamo un saltino di perlomeno 6 anni. Nel trascorrere di questi 6 anni ho intrapreso altre attività, oltre che il mio lavoro, quello che ho sempre fatto. Sono operatore di stampa in un'azienda per grafiche, servizio per la fiera, decorazione automezzi, così, E collaboro con i Groove Factory a Bologna, a diverse produzioni, e poi con Davide Budriesi, un cantante con una voce straordinaria, metto su un progetto che decidiamo di chiamare Audiogramma, che pubblichiamo in proprio con l'etichetta Think Positive nel 2009. E quello è stato il coronamento di una mania per me. Diciamo, bisogna chiamare proprio mania questa cosa, perché essendo sempre stato pazzamente appassionato di sintetizzatori analogici, per assurdo, avendo liquidato uno studio che avevo all'epoca in cui collaboravo con l'IRMA, mi compro tutto un set virtuale. Questo set virtuale però aveva dentro delle macchinette così carine e così simili ai synth che ero abituato ad usare, che mi dà una botta a livello creativo di una potenza straordinaria. Da lì praticamente scrivo una decina di pezzi che faccio sentire a Davide, appunto lui rimane folgorato e decide di cantarci su. Una cosa molto pop comunque, tutto synth pop, abbastanza influenzato dagli anni 80, come diciamo, se vogliamo darci una connotazione temporale, e che arriva a materializzarsi in un disco di sole 8 tracce, perché l'ultima è di quasi 15 minuti. Quindi decidiamo appunto di contenere, di scegliere soltanto di fare un disco con un numero così stretto per un motivo proprio di spazio, limite fisico del supporto, insomma. E da questo album qua ci tenevo a farvi sentire un pezzo molto particolare che si chiama Blue Friends, che è la storia di un alieno che arriva sulla Terra cercando di comunicare con la razza, secondo lui, più intelligente che trova su questo pianeta, e sceglie i delfini. Da questo Blue Friends, perché sono appunto gli abitanti del mare. Ciao e grazie per tutto il pesce.
Ah, esatto, il film.
Esatto. E
com'è che si intitolava quel film?
Non mi ricordo.
Vabbè, adesso dopo puoi trovare dei titoli per me. Grazie per tutto il pesce.
Esatto, perché i delfini titolo. Poi se ne vanno, perché in realtà non erano terrestri.
Esatto.
Niente, questa è Blue Friends. E sono gli audiogrammi.
Ce la vogliamo sentire allora?
Sì.
Allora, il festo è notevole, però purtroppo avevamo anche un'altra cosa,
esatto,
da...
Ma per ultimo, guarda...
Ci premeva anche un altro pezzo da mettere su, per cui...
Esatto. L'ultimo pezzo, se ti posso rubare il mestiere di presentatrice, è un'opera dell'ultimo progetto con cui sto collaborando, che sono i Glio Globlò e gli Sciacqui Col Gas, uno straordinario gruppo di Marano di Castenaso, capitanato da Claudio Buone 48, che è totalmente diverso da quello che ho fatto fino adesso. Questo è un gruppo che parte con lo spirito della cantina punk degli anni 80 per fare un misto fra generi assolutamente imprevedibile. E di questo gruppo voglio farvi ascoltare una canzone che si intitola O mie piante, e ci tengo a dire che qualsiasi riferimento a cose e persone realmente esistenti è puramente casuale.
Allora io direi che con questo salutiamo velocemente, esatto, salutiamo velocemente Gabriele Pedrini, perché vogliamo farlo sentire, il tempo stringe, perché dopo ci sono i ragazzi di Sick & Peaks.
Grazie.
Quindi
a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao,
ciao, ciao.
Buona serata.
Per cui va.